Ad alta voce, Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Fu la nostra seconda andata in montagna, la prima sui nostri monti. Gli approcci riuscirono un po' confusi. Treno, corriere, carretti, appuntamenti ai margini delle città, ricerca, ritrovamento dei fili dove passa la corrente ad alto voltaggio dei comitati provinciali, la Marta in veste di elettricista che ci fa strada. Gli approcci furono confusi e quasi insulsi, ma l'atto stesso fu pungente e netto. È perché la nostra provincia è fatta come è fatta, è per quel dono alto e compatto di Dio che è il bastione dell'altipiano. E chi vorrà andarci su come noi a piedi, in una futura guerra civile, troverà che alle parole andare in montagna corrispondono punto per punto le cose. A un dato momento, dopo gli approcci con mezzi civili, ci si trova letteralmente ai piedi di un monte. Gli accompagnatori dicono ciao allora e vanno via. E così si resta lì, davanti a questo monte. E dopo un po' si fa un passo fuori della pianura clandestina e si incomincia ad andar su. Io e Nello restammo soli ai piedi dell'altipiano verso le 11 di mattina. Lui aveva ancora circa un mese di vita. Cominciammo a salire la costa canticchiando canzonette disfattiste che io componevo, ma disfattiste nei nostri propri confronti, per combattere un eventuale attacco di retorica. Ci ricantavamo anche le canzoncine del Littorio, le liete strofe sull'Italia e sul Duce, che hanno un'alta carica rallegrante e ancora oggi mi sembrano nel loro genere perfette.
Dio ti manda all'Italia come manda alla luce, Duce, Duce, Duce.
Il gioco delle note basse e degli acuti nell'ultimo verso è delizioso. Tornavamo con un'immutata ammirazione a quei begli inni dove tutti vegliano.
Per la maggior grandezza il Duce sempre a vegliar sarà. Veglierà il re.
Io attaccavo le mie preferite e Nello le sue. Ogni tanto ripetevamo insieme:
una maschia gioventù con romana volontà combatterà.
Era questa la versione cantata nella mia famiglia e a Nello piacque. Combatterà non è un verbo ma un grido, come alalà. Il senso fisico di camminare all'insù dominava su tutto. C'è questa costa imponente e a mezza costa c'era una casupola da taglialegna o da pastori e si vedeva un riccioletto di fumo sopra il camino e noi andammo dentro a domandare acqua. Oltre al pastore purtroppo c'erano dentro anche due militi, anziani, piuttosto armati, assai duri nell'aspetto. Io e Nello prendemmo un bel soprassalto, però i militi, anziché aggredirci coi moschetti, ci salutarono e così li salutammo anche noi. Pensai, pare che qui la guerra civile sia un po' sospesa, e mi venne una piccola fitta di permalosità. Questi militi si comportavano come se fossero entrati due pastorelli o, mettiamo, due piccole italiane travestite. Dopo un po' attaccarono anche discorso e parlammo insieme del più e del meno, in dialetto. Noi eravamo praticamente in divisa da ribelli, con gli zaini, gli scarponi, e loro letteralmente in divisa. Ma da entrambe le parti ci fu la massima discrezione. «Vedi?» disse Nello quando fummo ripartiti. Nello mi disse «Cosa?» Io dissi «Non so». Riprendemmo a cantare le canzonette. Verso sera, raggiunto l'orlo dell'altipiano, varcati i primi boschi, incontrammo la gente di Asiago che doveva farci attraversare di notte la conca aperta dove sta il paese e indirizzarci dentro ai monti nudi a nord della conca, che sono per noi la parte più vera dell'altipiano. Il tenente Mosele ci accolse con cordialità. «Bravi», disse. «Stanotte vi farò accompagnare dentro». Dentro. A Asiago vuol dire sui massicci a nord. E lì, su questi massicci, fuori, vuol dire Asiago. Il tenente Mosele era gigantesco, bonario, visibilmente contento che fossimo arrivati. «Ho proprio piacere», disse. «Anzi, più tardi, dato che siete qui, potremo andare insieme in caserma a prendere due ragazzi nostri che hanno arrestato. Poi voi andate dentro». «Benissimo», dissi io prontamente, ma con un piccolo senso di panico. Ero impreparato a cominciare così, prima di aver finito di arrivare. «Bravi però qui», pensavo, «pratici». «Tu prendi il comando di una squadra», mi disse il tenente Mosele. «L'altra la prendo io». «Va bene», dissi. Sentivo uno spiccato senso di vuoto nello stomaco. Non sapevo neanche dove fosse questa caserma che aspetto avesse. Attendevo che Mosele mi spiegasse il suo piano, ma pareva che l'avesse già spiegato. Io avrei preso il comando di una squadra e lui dell'altra. Forse contava che comunicando questa decisione ai militi si sarebbero arresi senz'altro. «Mosele», gli dissi, «per liberare questi ragazzi tu fai conto che noi dobbiamo andare dentro alla caserma?» In questo caso si dice dentro anche a Asiago. «Eh sì», disse Mosele. «Prima va dentro una squadra e poi l'altra e li liberiamo». «Ma non sarà chiusa la porta», dissi io. «Sì», disse Mosele. «Vediamo un po'. Tu puoi suonare il campanello, la guardia ti apre e tu tieni aperta la porta col piede».
«Benissimo», dissi io.
«Oh, e se la guardia non mi apre?»
«Già», disse Mosele. «Bisogna pensare anche a questa».
Era così entusiasta che mi dispiaceva creargli delle difficoltà. Il senso di vuoto nello stomaco mi stava passando.
«Che la dinamitiamo?» disse Mosele.
«Si può provare», dissi io.
«Ci sarebbe», disse Mosele, «la difficoltà che non abbiamo dinamite. Gli esplosivi sono tutti dentro in altipiano. Possiamo mandarne a prendere. Domani sera o dopodomani li abbiamo».
«Benissimo», dissi io. «Noi però intanto andiamo su in Ortigara, io e Nello, perché abbiamo un appuntamento. Spero che vi andrà tutto bene».
«Peccato», disse Mosele. «Mi sarebbe piaciuto che veniste anche voi altri in caserma».
«Anche a noi sarebbe piaciuto», dissi io. Nello si asciugò la bocca con la manica e disse: «Ci sarebbe piaciuto molto».
Per un'ora o due chiacchierammo con Mosele del modo di organizzarci. Aveva i calzoni da ufficiale e i calzettoni grigio-verdi, il resto borghese. Parlava con foga e si sentivano emergere i suoi motivi per fare il ribelle, le sue idee sugli sviluppi della guerra. I motivi erano semplici: senso dell'onore, patriottismo, dignità militare. Le idee erano piuttosto immagini, anzi un'immagine centrale. La bandiera tricolore issata in un punto eminente dell'altipiano tra Zebio e Ortigara, bene in vista. E noi schierati intorno a questa bandiera, parte sfruttando le trincee della prima guerra, parte scavandone di nuove in una specie di alto quadrato tra le rocce che il nemico riduce a mano finché non resta più che la bandiera con l'asta infilata in un mucchio di pietre, e allora il nemico, barcollando in mezzo ai morti, presenta le armi. Queste fantasie mi facevano sorridere, però una parte del loro contenuto attirava in segreto anche me. «Ma è possibile», pensavo, «che non ci tocchi mai il semplice privilegio di combattere? Su due righe, una a noi, una agli altri, pulitamente». Il romanticismo di Mosele mi pareva toccante e anche utile. «Tutte queste cose cospirano a un fine», pensavo. «La borghesia italiana è fatta in tanti modi e c'è anche gente così, che ha la bandiera nella testa. Non si può pretendere che la gente cambi testa da un giorno all'altro».
«Vorrei il vostro parere su un'altra cosa», disse il tenente Mosele. Si sentiva in lui un moto di confidenza imbrigliato dal pudore. Ovviamente un caso di coscienza. In queste circostanze è un dovere consigliare, se si può. Gli dissi di parlare liberamente. Ci confidò che non si era ancora scelto il nome di battaglia.
«Cosa ne direste se mi chiamassi Cervo Rosso?» disse.
Lo chiese esitando ma con speranza. Io e Nello ci schiarimo la voce.
Rosso forse sì, disse Nello infine. Forse anche cervo, dissi io. Ma allora senza rosso.
A me piaceva cervo rosso, disse Mosele.
Lo sconsigliamo gentilmente e lo lasciammo dissuaso, ma mal convinto. Cammina e cammina sui monti scabri a nord di Asiago. Spunta il giorno e schiarisce dossi e pianori. Su un pianoro schiarito trovammo il primo vero reparto di montagna. Erano asiaghesi. Dovevamo far capo a loro fino al momento di metterci in proprio con gli amici attesi da Belluno e con altri compagni nostri in arrivo dalla pianura. Tra un nodo di greppi, forse a 2 ore di cammino dall'Ortigara, erano disseminate alcune tende. Uomini vestiti da inglese si aggiravano di qua e di là portando rami tagliati, sacchi. Alcuni si radevano seduti davanti alle tende, alcuni smontavano o rimontavano armi. Le armi erano entusiasmanti. C'era un'abbondanza di piccoli Sten. Ce n'erano dappertutto. Fu qui che facemmo conoscenza con questo oggetto, che è restato per tanti di noi l'emblema principale di quella guerra. Si vedeva subito che non era un giocattolino, come sono le armi di lusso, lisce e ben finite, coi profili acuti ed eleganti, dove si sente che è tutto calibratura, precisione, e la potenza si libera in seguito a scattini netti, minuti, disumani. Il piccolo Sten non era questo. Era rozzo metallo stampato, rifinito alla buona, e spargeva i colpi in modo approssimativo, come tirarli a mano, una manciata alla volta, ma naturalmente molto più forte. Tirava pallottole da 9. Il 9 trionfa nella nostra guerra. Queste pallottole andavano bene allo Sten, alle pistole, a tutto. Ne avevamo in tasca, nei sacchi, nei taschini delle bluse. Alla mattina, infilando le scarpe, perché spesso ce le togliavamo alla notte, si sentiva con la pianta dei piedi palle da 9 ruzzolare in fondo alla scarpa. 9. Perché 9? Il loro calibro era forse dovuto al caso? I 9 millimetri chissà cosa sono in pollici, ma i numeri sono veramente mai a caso. Queste palle, queste scatolette bislunghe, contengono il succo di quella macchina che è lo Sten e di quell'altra macchina che è una società in guerra. Sono come i testicoli di un uomo, perché in esse c'è il point dell'intera faccenda. E il nostro 9 perfetto e misterioso è appropriato. Se ne prendeva una manciata e si cacciavano una per una nel caricatore, che è lo scroto lungo, rigido e nero del parabello, e contiene 33 palle. Nello ed io fummo ricevuti da un uomo basso e tarchiato, con una folta barba nera che chiamavano il Castagna. Era uno di quegli uomini positivi, sodi, pratici, di cui si sentiva istintivamente il bisogno. Disse, quasi con riluttanza, che si trova costretto a chiarire un punto che altrimenti non toccherebbe. Il direttore d'orchestra, qua, sarei io. Spiegò la situazione, specie le armi e il materiale di cui avremmo potuto usufruire noi e i nostri futuri compagni, e intanto ci fece portare un parabello ciascuno e disse: «Avete pratica?» Io dissi: «Un po'». E lui ci fece vedere i movimenti, poi disse: «È meglio non lasciarlo cadere quando non è insicura». «Naturale», dissi io per mostrarmi subito all'altezza. «Può fucilarti il culo?» «No», disse il Castagna. «Non è che può, te lo fucila infallibilmente». «Dipenderà da come cade», dissi io piccato. «Non dipende», disse lui. Spiegò che lo Sten era molto più pericoloso da solo che in mano a qualsiasi nemico. Battendo per terra col calcio esplodeva un colpo e faceva un saltello in aria nel corso del quale si ricaricava. Ricadendo esplodeva un altro colpo e così via. Il guaio era che questo fuciletto letto era bilanciato in modo che ricadeva sempre col calcio. Inoltre non sparava semplicemente in aria, ma roteava abbassando gradualmente l'angolo di tiro e descrivendo un cerchio completo più e più volte finché aveva finito il caricatore. In questo modo la certezza della fucilazione del culo era praticamente assoluta. Il Castagna era uno di quelli che parlano adagio e pare che prendano tutte le cose in dolce, ma ispirava fiducia e se le frasi erano lente e quasi pigre, le conclusioni erano in realtà perentorie. Parlando faceva un sorrisino, come uno che ne ha viste tante ed è costretto a fare lo sconto a tutto quello che si fa e si dice. Eravamo su una specie di terrazza naturale, affacciata su un grande mare di dossi sfrangiati, boschi folti, macchie e greppi. Le onde accavalciate erano immobili. Pareva che ci fosse passato sopra un grande sfregamento, comprimendo e smussando. Si vedeva chilometri e chilometri di roba indurita, compressa, confusa. Sull'altro fianco di questa terrazza c'era un parapetto di roccette. In fondo si apriva una caverna. Nel tardo pomeriggio i partigiani vi accesero il fuoco. C'era minestra e tutti venivano a prendersene e la mangiavano appoggiati alle roccette. Io passeggiavo su e giù col finco. L'avevo riconosciuto di colpo prima di sentirlo chiamare per nome. Sapevo già che si trovava lì. Era sul magro col viso di cera. Aveva uno sgorgo di barba sulla punta del mento, una specie di piccolo pennacchio giallo slavato. Aveva una voce delicata e modi quieti. Appena lo vidi mi dissi: «È lui». Era l'uomo più temibile dell'altipiano. Attaccai il discorso con un misto di rispetto e di eccitazione. Mi trattò con semplicità e ci mettemmo a passeggiare su e giù sulla terrazza. Aveva in mano una ciotolina smaltata e si sbatteva un ovetto con lo zucchero per mezzo di un cucchiaio di stagno. Il finco era aggregato al reparto nel solo modo degno di lui, cioè in assoluta indipendenza. Tutto ciò che aveva era speciale: armamento, vitto, diritti e doveri. Era un grande indipendente. Mi parlava con confidenza, quasi con una forma triste di amicizia. «Vedi?» mi diceva. «Io sono delicato di salute». La sua forza è sorella della delicatezza. Col cucchiaio di stagno si mise a mangiarsi l'ovetto sbattuto, sempre passeggiando con me avanti e indietro. «Devo tenermi su», diceva tra una cucchiaiata e l'altra. «Ha il pallore degli eroi. Ricorda Diomede». Mi sono sempre figurato che Diomede fosse così, pallido, smilzo, pensieroso. Alla fine consegnò la ciotola vuota a un gregario e si leccò le dita. Vidi che aveva la vera e gli dissi: «Sei sposato?» «Purtroppo», disse. Mi venne in mente che «purtroppo» vuol dire altro che. «Hai figlioli?» Ne aveva tre e uno in arrivo. Purtroppo erano tutti sani e altrettanto la sposa. Il finco ogni tanto andava a casa di notte a vederli dormire. «Sarà un bel piacere», gli dissi, «quando finirà la guerra e potrai tornare a casa tua». «Non torno mica a casa mia», disse il finco tristemente, «quando che finisce la guerra». «Come?» dissi io. «Dove vai?» «Alla Croce Bianca», disse il finco. Era l'albergo più di lusso di Asiago. Dal momento che era andato in montagna si era proposto questo programma di scendere vincitore per occupare la Croce Bianca. Erano i suoi scopi di guerra. Camminavamo in mezzo alla spianata verso un barattolo vuoto. Il finco tirò fuori la pistola e gli sparò un colpo. Il barattolo fece un saltello in aria e si spostò circa un metro. Il finco sparò un altro colpo, con lo stesso risultato. Continuammo a passeggiare preceduti dal barattolo. Il finco sparò tutto il caricatore, sempre parlando con me e senza mai fallire un colpo. Questo tipo di mira è caratteristica in quei popolani che hanno mira. Anch'io ho mira, ma è tutta un'altra cosa. La mia e mira mirata, cioè acquisita. La natura della mira è duplice. Si può quasi dire che ci sono due mire, acquisita e infusa. Una è fatta di pazienza e disciplina. L'altra pare venga direttamente dallo Spirito Santo. La mira acquisita serve soprattutto per il tiro a segno, ma la mira infusa è seconda natura, empatia, redini fulminee con cui, flettendo un dito, si scrolla il bersaglio. Chi ha la mira infusa non sta a mirare, perché tutto ciò che spara è già premirato in cielo. Si tratta naturalmente di concetti, non di realtà empiriche. In ogni sparo concreto c'è, in pratica, un certo grado di mira infusa e un certo grado di mira acquisita. Ma come noi diciamo poeta, oratore, santo, così ci costruiamo i modelli ideali delle due mire. Dei miei compagni, Dante ha una grandissima mira acquisita. Con un quarto d'ora di concentrazione prende qualunque bersaglio ragionevole. I modelli opposti sono il tar e il finco. Bisogna ribadire però che nel fatto ultimo, lo sparo concreto, le due nature della mira si fondono, come dire che all'ultimo momento l'intervento dello Spirito Santo è sempre necessario anche a chi mira a lungo. È questo che accade quando lo sparatore, col suo occhietto socchiuso, ha aspettato pazientemente che il paesaggio finisca di palpitare, perché tutto palpita in natura. Sia pure su scala infinitesimale, le cose sono fatte di piccole onde e a furia di aspettare il momento buono arriva. È l'avvento dello Spirito Santo che si invoca tacitamente in attesa che la veduta si formi sulla punta del mirino. È la sua discesa creatrice che salutiamo tirando il grilletto. I partigiani si erano riuniti davanti alla grotta. Il Castagna assegnava i turni di guardia, molto alla buona ma con autorità. Ottimo, ottimo, pensavo. Questa è la guerra popolare. La luce calava rapidamente. Riflettevo che un paese, il Veneto, mettiamo, anche lasciando stare l'Italia, contiene enormi riserve di energia non catalogate nei libri. Le strutture della nostra società sono borghesi. I popolani non saranno letteralmente esclusi con la forza, però ne restano fuori. In pratica vengono a trovarsi dentro solo quando sono in prigione, che è per loro la forma più normale di ammissione all'interno delle strutture. Oppure diventare seminaristi. Non sono apporti popolari alla comune cultura, ma assunzioni in servizio. Le carceri, la servitù domestica, il bordello, la caserma, il seminario. Perfino nei libri, quando ci vanno dentro, i popolani sembrano assunti in servizio. No, è inutile, pensavo. Una comune cultura non c'è. Cosa valgono questi qui si vede ora che si organizzano da sé. Fanno le cose più facilmente di noi, con meno fisime. Sbagliano anche, ma così alla buona, in modo pratico e rimediabile. Sbagliano per eccesso, non per difetto. Gli ultimi 20 anni in Italia sono un caso di errore per feroce difetto, opera sostanzialmente di noi borghesi e forse senza rimedio. Col primo buio i partigiani erano entrati nella grotta e ci andammo anche noi. C'era un bel fuoco di legna in mezzo e i partigiani cantavano. Le facce arrossate dai riflessi mi parevano contente e esaltate. Cantavano: «Sono passati gli anni, sono passati i mesi, non passeranno i giorni e sbarcherai inglesi». Vedevo le espressioni persuase e mi rallegravo con loro. Ci sentivamo forti e ben provvisti di alleati. Ora attaccavano il ritornello. La nostra patria, il mondo intero, la nostra fede, la libertà, solo pensiero, salvar l'umanità. Mi compiacevo di questo loro pensiero dominante. Guardavo le figure simpatiche e eccitate e ripensavo al proposito del finco. Mi pareva che fossero due aspetti dello stesso programma, ora visto sotto la specie della croce bianca, ora dell'umanità. Forse avevo dei pregiudizi in favore di questi popolani. Tutto quello che facevano e dicevano mi pareva giusto. Più tardi, Quando mi trovai solo con Nello, gli dissi: «Deve essere questa la cultura dei popolani. Sono meglio di noi». «Hanno anche le lucette nelle tende», disse Nello. «Infatti, nella sua tenda il castagno aveva l'impianto della luce, con gli accumulatori e un paio di minuscole lampadine. Due o tre altre tende avevano fatto l'allacciamento, così avevano la luce in camera. Alla sera, dalla tenda più alta, uno suonava il silenzio con l'armonica da bocca, e dopo il silenzio suonava anche dell'altro. Era bensì una specie di naia per loro, ma senza cartoline rosse, senza sergenti, senza orari, e a poche ore da casa, dove ogni tanto si mandavano in licenza a turno. Si sentiva che qui le cose erano venute prima delle idee e la faccenda sembrava riposante. «Bisognerebbe imparare da loro», disse Anello. «Ci vogliono gli accumulatori», disse lui. «Forse sarebbe più semplice che ci mettessimo qui col castagna», dissi. «Io quasi quasi me la sentirei di stare qui a fare il ribelle con loro. E tu?» «Ma anch'io per quello», disse Anello. Stava per aggiungere: «Però...» Ma io gli dissi: «Qua non ci sarebbe più da pensare. La pensata bene è di esserci. Il castagna è di casa quassù e al resto ci pensa lui finché la guerra finisce, sempre ammesso che ci arriviamo a vederla finire». «Quanto dici che ci voglia?» disse Nello. «Secondo me entro l'anno», dissi, e subito mi vergognai, perché Nello mi credeva più bravo di quel che ero e perciò dava qualche importanza a una frase così. Per rimediare un po' aggiunsi: «Cosa vuoi? Non si può sapere nulla, potrebbe anche essere anni e anni. O magari è l'ultimo mese». «Sarà sempre un mese lungo», disse Nello. Fu un mese lunghissimo, certo il più lungo della mia vita, e penso anche della sua.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.